ginecondriaci. Può avere effetti indesiderati anche gravi. Non somministrare al di sotto di 6 anni. Chiedilo sotto banco al tuo medico di fiducia.
Ginecondriaci, la grande rentrée!
Scusa?
DJ Fefe, è il nostro grande ritorno come le star, d'oltre altro si dice la grande rentrée!
Si vede che ha iniziato il corso di francese, puoi farlo vedere a tutti. Anzi, no, ti prepari per Cannes.
Mi sto preparando per il Festival di Cannes perché grazie all'Arci io sarò inviato speciale sulla Croisette.
Cavolo, vedi l'Arci, cosa Arcione, ci propone, ci propone grandi cose.
Proporrò dei reportage da Cannes.
E interviste ai protagonisti,
interviste fin quando non mi piccheranno, sì.
Complimenti, hai fatto carriera.
Io il posto giusto al momento giusto, sempre.
Comunque dai, diamo il benvenuto ai nostri
bentornati
ai nostri ascoltatori.
Sì, perché finalmente dopo un anno Cinecondria ci torna in onda, perché io stasera abbiamo avuto un po' di problematiche personali, diciamo.
Storia di vita vissuta.
Sì, ci siamo presi un anno sabbatico, eravamo stressati per un, diciamo, il troppo lavoro, eravamo un po' in crisi creativa, quindi abbiamo pensato di fare una piccola pausa per poi tornare più energetici.
Sì. Perché voi ci volete così, noi lo sappiamo. E comunque i nostri ascoltatori hanno continuato a esserci fedeli, come sai. Non so, hai ricevuto lettere da fan? Che ne so, da...
Tantissime, okay. Guarda, quando sono tornato, dopo questo viaggio, giro del mondo che ho compiuto in quest'ultimo anno, la cassetta della posta era stracolma, una cosa incredibile, veramente, grazie.
Grazie, troppo affetto, non
è troppo.
E come sentite, cioè, tutto questo affetto si può sentire anche dentro a queste mura, questo eco proprio ci fa vedere.
Non è un effetto speciale, ma abbiamo cambiato location.
Ora siamo in via Roma 75 a metro cubo e non più in via di città, e ci potete venire a trovare quando volete.
Esatto.
Anche a registrare qualcosa, se volete, sì, cioè che c'entra, non sarete mai ai nostri livelli, però insomma... Potete piano piano
arrivarci. Gli strumenti che abbiamo, insomma, sono a disposizione di chi ha delle idee da proporre.
Come e sempre. Delle nuove rubriche. Esatto. Non di cinema, perché noi abbiamo la priorità.
No, ce ne occupiamo noi.
E parliamo subito di cinema?
Sì, diciamo che la struttura del programma è sempre uguale, quindi parleremo di gossip, di nuovi film, approfondimenti di cult, diciamo.
E direi che poi possiamo subito parlare un po' delle uscite settimanali e anche di film che ci sono stati nelle settimane scorse, un po' anticipare quelle che sono state le uscite più importanti di questo ultimo mese.
Esatto.
Ok. Che mandiamo? Prima una canzone?
Sì, allettiamo il pubblico con una canzone e poi parliamo di alcune uscite interessanti.
E mandiamo subito una canzone che richiama il film di cui parleremo poi al ritorno. Scream, Michael Jackson.
Yeah.
Di Michael Jackson, una canzone che il famoso cantante, diciamo da poco deceduto, il grande Michael, aveva fatto con la sorella Janet, e fra l'altro un video bellissimo,
uno dei più costosi della storia.
Fra l'altro di chi era? Ti ricordi il regista?
No, al momento
che era di Romanek? Non so, mi sembra che era di Mark Romanek, forse mi sbaglio.
Non lo so, comunque era un regista, era un autore importante che insomma ha
collaborato con Michael. Video,
ma è durante quel video che si bruciò i capelli?
No, era molto prima, no. Okay. Comunque vi consiglio di guardare perché è un bel video in bianco e nero, poi l'hanno ripreso più volte per altri video.
Sì, e questa simpatica metafora era per introdurre una delle uscite, appunto, che in verità è già uscito, ma non a Siena ovviamente. Ci terrei a polemizzare a distanza di un anno.
No, la polemica comunque continua a essere parte di questo programma.
I cinema sono ancora tre.
Diminuiti. Sì, tre. Sì, sono tre. Sì.
Tre. La provincia ci supera, poi Gibonzi al Politeama, Sinalunga a...
Politeama, Italia, Garibaldi.
Sinalunga in multisala, Colle Valdelsa sicuramente avrà più cose di noi. Siamo veramente il terzo mondo della provincia di Siena.
Il terzo mondo cinematografico.
Però vabbè, lasciamo perdere, siamo sempre le solite scaramucce. Parliamo invece appunto dell'uscita, è un film appunto di Wes Craven, è Scream 4. Ebbene sì, finalmente se ne è parlato molto, negli ultimi due anni non si sapeva se sarebbe stato fatto oppure no, invece è stato fatto e addirittura...
Ali.
Sì, noi siamo fan, non so se si era capito. Addirittura lo sceneggiatore Kevin Williamson con Wes Craven hanno già scritto il 5 e il 6, una nuova trilogia. Un po' troppo forse.
Ecco, la lei scema un po' in questo senso.
Sì.
No, perché ormai siamo passati davvero a trilogie, veramente saghe di sei film in tutto.
Sì, comunque la serialità è cambiata, perché prima appunto fu la famosa trilogia di Alien, cioè,
sì.
Oppure di Ritorno al Futuro. Adesso, negli anni 2000, siamo arrivati al di là, cioè veramente...
Già Nightmare. Comunque arrivava al 6,
cioè, sì,
che
sì,
comunque
sì,
solo il primo mi sa che era Wes Craven, il primo e l'ultimo. Poi però con
Too much.
Siamo arrivati mi sembra al 6 e poi Saw 3D, infatti. E ora sembra che sia diventata proprio la normalità arrivare fino
ma
a 6.
Finché fanno fare soldi evidentemente lo fanno, perché sennò per
sì, però come hai detto te, è cambiata la serialità, il pubblico si è abituato a una serialità televisiva.
Prima era
quindi,
più televisiva la serialità.
Dici? Ora forse più televisiva, perché si è talmente abituato che ogni anno vuole vedere lo stesso personaggio.
Sì, però prima non era molto legata al cinema, no? La serialità, forse c'erano più le trilogie,
sì, no.
Star Trek, Star Wars.
Infatti, ora ti dico, ora quella cinematografica si è abituata appunto a una serialità televisiva,
sì,
no? Dicevi la stessa cosa
cambiato.
Mia, infatti.
Sì. Comunque, parliamo un po' del film. Appunto, lo sceneggiatore è Kevin Williamson, che era già sceneggiatore dei primi tre, e pensate un po' di Dawson Creek. Quindi viene appunto dal mondo della televisione, del telefilm. Sì. Comunque è un bravo sceneggiatore.
Sì.
La regia è ancora di Wes Craven, che all'inizio non sapeva se sarebbe tornato, così come la protagonista, che è appunto Neve Campbell.
Grande.
Un'attrice che si è un po' persa negli ultimi anni, ma ha fatto delle cose interessanti negli anni 90.
E ha fatto due film con Altman.
Ha fatto The Company, perché lei in verità era una ballerina, studiata come ballerina.
Anche Radio America, c'è anche lei, anche lì, fa una piccola parte.
Ah sì? Non me lo ricordo.
Sì, c'è anche lei. E poi ha fatto qualcosa a teatro.
Sì, è tornata un po' a Broadway, penso. Comunque,
però comunque il suo ruolo per cui rimane più famosa
è sicuramente Scream. Sì, Sidney Prescott. Comunque all'inizio lei non voleva tornare, poi evidentemente il compenso le ha fatto cambiare idea. Comunque ritroviamo tutti e tre i protagonisti, quindi appunto Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette, che tra l'altro hanno divorziato dopo la fine del film, dopo le riprese del film. Comunque la storia è la stessa, diciamo, Sidney Prescott è diventata una scrittrice di successo, ha scritto romanzi su appunto questo suo incubo con Ghostface e si continua a girare appunto una serie di film horror, stab, che vuol dire coltellata, ispirata appunto ai delitti di ciò che è successo a Woodsboro negli anni precedenti e tratti dai libri scritti appunto dal personaggio interpretato da Courtney Cox, che è una giornalista. Sidney torna a Woodsboro per presentare il proprio libro, dove va a trovare la cugina, nella quale si rispecchia, si rivede da liceale, e appunto di nuovo la Ghostface torna ad attaccare, quindi una serie di omicidi, e la storia sembra ripetersi, l'incubo di Sidney sembra appunto ripresentarsi. Il film, diciamo, è una riflessione su appunto sulla serialità e soprattutto cita poi se stesso, cioè Scream 4 cita se stesso, la serie Scream, che è un cult dei film horror. E diciamo che se la trilogia originale era appunto una riflessione sulla cultura giovanile degli anni 90, 10 anni dopo è di nuovo una riflessione su di questo, ma si notano molte differenze, perché ad esempio si vedeva nel primo Scream che i ragazzi, l'horror era un cult, guardavano molti film horror, da Halloween di Carpenter. Qui si guarda invece, per fare un esempio, L'arba dei morti dementi, che è un film inglese molto carino, molto ironico. E quindi nota, c'è proprio un cambio generazionale che Wes Craven voleva evidenziare anche nella fruizione dei film horror. E soprattutto si nota in Scream 4 diciamo che la generazione è un po' più assuefatta alle nuove tecnologie, cioè oggi non sei nessuno se non sei un omicida, perché poi i protagonisti, coloro che erano Ghostface, volevano essere i Ted Bundy degli anni 90, ma in verità non basta più essere omicida, bisogna vivere il film horror e ritrasmetterlo in diretta, quindi con le nuove tecnologie, con le webcam.
Perché tutto è un reality.
Perché sì, tutto è un reality. Quindi il film, più che un sequel, è un reboot, un remake quasi del primo film. Però fa vedere che a distanza di, il primo film del 96, parliamo di 15 anni, come l'informazione anche sia cambiata. Quindi comunque Scream 4 ha ricevuto delle critiche abbastanza positive.
Per essere, insomma,
perché per essere il quarto poteva anche essere distrutto. Io l'ho visto, non mi è dispiaciuto, cioè i meccanismi ovviamente sono sempre gli stessi, però il film ha un ritmo incalzante, i tre protagonisti e anche i giovani, perché poi ci sono altri tre attori ed attrici che interpretano la parte di giovani che frequentano il liceo di Woodsboro. Courtney Cox è molto molto ironica e anche Neve Campbell è molto brava, diventa quasi un po' un'eroina tragica, se vogliamo, insomma. E non mi è dispiaciuto, sinceramente, quindi registicamente interessante e appunto è una riflessione, non è così superficiale quanto può sembrare.
No, visto che negli ultimi tempi anche di film horror buoni, diciamo, ne contiamo sulle dita di una mano, insomma,
sì.
Intanto la maggior parte sono remake.
A parte il Rob Zombie, no? Che sta un po' reinventando un genere.
Però non è neanche molto commerciale, se pensi, perché comunque non è che in Italia è avuto, cioè, a parte nei canali telematici, cioè in internet, ma al cinema non è che è stato così famoso uno come Rob Zombie, se pensi bene. E appunto diventavo poi famoso, più conosciuto con il remake di Halloween, no? Anche sì, Rob Zombie. Sì. Quindi appunto è veramente un panorama.
Anche lì è una citazione, un meccanismo che si autogenera.
Che auto si autoforma, assolutamente. E Scream 4 comunque esprime anche questa idea alla fine.
Sì, soprattutto secondo me oggi nell'horror ciò che fa paura non è più qualcosa di ancestrale, mitologico, dei mostri, dei fantasmi o dei vampiri, ma è l'uomo. È l'uomo che diventa killer per gioco, secondo me.
E già nel primo Scream, sì sì, c'era già questa idea.
Sì.
Allora, un bravo a Wes Craven e mandiamo un'altra canzone. E dopo parliamo di un altro film importante che è uscito questa settimana, perché insomma fra tanti film così non degni di significato ce n'è stato uno che mi ha fatto riflettere.
Ok, quindi parliamo dopo la canzone.
torniamo parlando un po' di quelle che sono state le uscite della prossima settimana e di queste ultime settimane, delle settimane scorse, perché noi
e dell'ultimo anno in cui non ci siamo stati, scherzo.
Perché in realtà poi noi questa puntata è da un po' che la volevamo registrare, ma
ci sono stati dei problemi logistici
veramente allucinanti. Comunque vabbè, non ci sono state uscite di grande rilevanza, direi, a parte veramente due o tre, a parte Scream,
a parte Tron Legacy.
Ma non Tron, ma che Tron? Tron è uscito 3 mesi fa.
Thor. Tron.
Thor uscirà mercoledì, tra l'altro diretto da Kenneth Branagh, che mm-hmm. è passato da
Shakespeare. Però in verità c'è qualcosa di molto shakespeariano, la figura dell'eroe, della vendetta.
Sì, perché poi è questo eroe che si divide un po' fra il mondo terreno e il mondo un po' ultraterreno.
Sì, cade un po' sulla terra.
Sì, però non è che ha ricevuto delle critiche.
Incontra Natalie Portman.
Cioè,
abbiamo dei premi Oscar fantastici, Natalie Portman e Anthony Hopkins.
È vero. E poi chi c'è?
Kenneth Branagh, che comunque come regista apprezzabile, però tratto da un fumetto della Marvel.
E della Marvel anche Thor, non mi ricordo.
È un'operazione un po' strana quella di Thor.
Sì, l'hanno voluto affidare a lui perché gli volevano dare un po' questa immagine di dramma shakespeariano, in realtà un po' anche inserito degli elementi di Otello, Romeo e Giulietta, così. Però insomma dice non è risultato proprio un esperimento riuscitissimo, no. E questo esce mercoledì, se lo volete andare a vedere, se no altrimenti altre uscite ci sono state: Cappuccetto Rosso Sangue,
dalla regista di
Twilight, il primo,
con Amanda Seyfried, non so come
anche
pronuncia.
Anche di questo non è che ci sono state delle...
No, questo genere fantasy va molto negli ultimi anni.
Anche questo hanno detto non è che è molto... Non si capisce molto che genere vuole essere, un po' horror, un po' sentimentale, un po'... Però alla fine non convince in nessun punto della storia. E anche Amanda Seyfried, come
so
il suo nome,
si
non ha convinto troppo in questo ruolo, quando invece comunque anche in altri film l'ultimo
non è una cattiva,
non è, no, anche abbastanza espressiva, cioè mi piace di solito. Poi che cosa è uscito? Justin Bieber.
Ah sì, guarda, non vedo nulla.
Se ti può interessare, questo famosissimo 15enne cantante.
Ma è un cos'è? Un documentary? Un documentary?
Penso tipo documentary.
Ora, cioè, va, su lui in tournée, sulla sua schifosa vita dei 15enne, prestato per fare le canzoni di merda.
Immagino sia quello. Ma vanno di moda ora, documentari su cantanti, tutti. Penso, fra un po' lo farà anche Dolce Nera, immagino, in Italia.
cosa diavolo può dirci Dolce Nera? Io
o Valerio Scanu, io aspetto il documentario di Valerio Scanu, tutti i laghi, in tutti i luoghi, abbiamo già il titolo. Poi che è uscito, fammi pensare, il cantante che vede insieme
la coppia
Jennifer Lopez e il Marc Anthony,
che è il marito,
che parla del cantante portoricano Hector Lavoe, che fece riconoscere agli Stati Uniti la salsa. È un film in realtà del 2006, ho visto, è uscito tardissimo.
Ha avuto dei problemi di distribuzione.
Forse è uscito qua quando sono diventati famosi come coppia, immagino Jennifer e Marc Anthony. E poi, questa settimana escono i Malavoglia. Devi sapere che fanno Malavoglia del terzo millennio. Cioè,
ma
dopo
produzione italiana?
Italiana, no, italiano, un po' così, non ci sono grandissime critiche, anche all'interno...
Cioè, non si può neanche dell'esistenza di questo film.
Infatti, e niente, sai, Malavoglia era stato ripreso da Visconti con La Terra Trema, e questo dopo, non so quanti anni, mai 50 anni? Quando era stato... La Terra Trema ti ricordi di quando era? No. E è stato ripreso Malavoglia, non vedo l'ora.
Sì, soprattutto direi che è azzeccato il momento in cui distribuire il film. Fin come Malavoglia, maggio-giugno, penso ci sarà la fila. Insomma.
Fila al botteghino. E poi abbiamo...
Complimenti distributori.
Source Code di
con
Duncan
Jack
Jones.
Gyllenhaal.
E,
thriller.
È un thriller, sì, che... fatto da questo regista che era uscito, mi sembra 2 anni fa, con un film interessante che si chiamava Moon, un film di fantascienza, che è stato distribuito poi in Italia, ma che ha ricevuto delle ottime critiche e recensioni. Quindi, magari...
Perché no?
Potrebbe incuriosirci. Però, di cosa parliamo?
Della grande uscita italiana, del ritorno di Nannone Nazionale.
Nanni Moretti con sì. Abemus Papam. Esatto. Ormai è uscito 2 settimane fa.
Sì, ma ancora nel cinema. Quindi
è uscito con molto mistero, perché fino comunque alle sue interviste in TV, in vari programmi, non si sapeva veramente
neanche
niente.
La trama, esattamente. La perché trama. Parlava appunto del Papa che andava in psicoanalisi, ma...
Ma niente, no, grande segreto. Quello. Si sapeva che sarebbe stato sempre, candidato però... a Cannes, sì, tra l'altro.
Cioè, verrà presentato a Cannes?
No, è candidato fra...
Concorso.
Sì.
Ma lui è sempre un...
Sì, è una abitué. Sì, infatti...
Più a Cannes che a Venezia.
No, ma in Francia... infatti è una produzione anche francese.
E lui è molto
Canal
amato
Plus
in Francia.
E France Cinémathèque. E no, l'altra volta era dalla Dandini a parlare con me e raccontavano di un fatto, insomma, curioso, che Lynch la volta scorsa ha detto prima o poi ti ucciderò perché a Cannes vinci sempre tu. Che anche Lynch comunque è molto apprezzato in Francia, sono 2 registi molto apprezzati.
Lynch non sta più facendo niente però.
Vabbè, ma lui fa così, fa due o tre pubblicità, si mette un po' di soldi da parte, magari fa un
fa
film
quello che
super
vuole, esatto.
Infatti, allora parliamo un po' di Abemus Papam, che sono andata a vedere. A
io
mi è piaciuto ancora molto. E appunto la trama parla proprio della nomina a Papa del cardinale Melville, che non era uno dei cardinali diciamo favoriti per l'elezione. Infatti si vede tutti i cardinali riuniti in questo conclave e tutti sperano di non essere eletti.
Perché beh, penso sia una grossa responsabilità.
Appunto, non si sentono proprio adatti al ruolo che poi dovranno ricoprire. Il film inizia proprio mostrando la salma e la morte di Papa Wojtyla, e quindi evidenzia quello che sarà la grande responsabilità del successore di un papa molto amato, un papa rimasto per tanto e che comunque ha attraversato 27 anni, ha attraversato periodi storici molto, molto importanti.
Sì, soprattutto perché ha influenzato anche molto la storia mondiale negli anni 80-90, sì. Berlino, la caduta del
comunismo,
Berlino, è stato il primo che è nato in Islam.
Assolutamente,
cioè,
il primo che
ha
iniziato a comunicare con le altre religioni anche. E questo lo mette molto in evidenza Moretti in tutto il film, anche iniziare a questo modo è proprio evidenziare la responsabilità che dovrà avere questo papa di transizione, che poi è quello di ora. E, il papa, appunto, dovrà essere conclamato alla folla di fedeli, e mentre appunto c'è il portavoce del Vaticano che lo sta presentando, il papa ha un attacco di panico e si nasconde.
E quindi non si presenta.
E quindi non si presenta. E il film inizia, appunto non lo voglio raccontare magari tutto, si concentra su questi problemi psicologici che ha il Papa, questi problemi che ha a affrontare tutto questa folla di fedeli che non vede l'ora di avere delle risposte.
Una nuova guida.
Una nuova guida. E ci sono già state, come sai, varie polemiche dal mondo comunque cattolico, polemiche che secondo me non è che hanno molta ragione d'essere, perché il film non è un attacco comunque alla religione, un attacco al Vaticano, è un film molto intimista, cioè guarda quello che è l'uomo Papa.
Racconta un po' lo smarrimento di questo.
Uno smarrimento dell'uomo, ma uno smarrimento generale. È proprio un passaggio che Moretti fa da un'analisi del mondo politico che ha fatto anche negli anni passati, un'analisi di una caduta di certi valori, anche i valori della sinistra, fino al crollo totale dei valori con il Caimano. E quindi sembra chiedersi, arrivato a questo punto, sono caduti tutti gli ideali, i valori a cui crede un uomo laico, un uomo religioso, e i suoi valori continuano a esistere, continuano ad avere una guida? E sembra avere proprio una risposta negativa anche in questo. E però ha profondo rispetto Moretti in questo, perché sembra appunto quasi avere un moto di paura, perché se anche un religioso che comunque appunto solo con la fede riesce a avere delle certezze, se neanche un religioso riesce più a aggrapparsi a
Allora
qualcosa,
siamo persi
allora
tutti.
siamo messi male. Un film molto bello con Michel Piccoli che interpreta il Papa veramente in maniera magistrale.
Michel Piccoli sì, è un grande attore francese che spesso però ha lavorato anche nel cinema italiano.
È veramente molto bravo, e poi delle scene che rimarranno sicuramente mitiche di culto, fra cui le partite a pallavolo dei vari cardinali divisi per continenti, Europa, Africa, con la povera Oceania che si ritrova a giocare in tre. Veramente forti. E un film che probabilmente, come molti moretti, non colpisce troppo la prima visione, ma un film che va
Porta a
su. Porta a
riflettere.
riflettere, su cui comunque rifletti per molti giorni dopo e porti a galla molte, molte idee. Ancora una volta, comunque, l'idea di metacinema, l'idea di un discorso sulla rappresentazione. Infatti, Michel Piccoli, il Papa, quando parla alla psicanalista, dice che lui fa l'attore.
Una mezza
Comunque,
verità.
una mezza verità. Molto, molto bello. No, io consiglio a tutti di andarlo a vedere, anche sicuramente al mondo cattolico, perché non c'è assolutamente niente di offensivo, anzi, molto, molto rispetto. E che dire, ancora una volta un grande Moretti, ancora una volta importante per il panorama italiano.
Sì, sicuramente sì. Io andrò a
Niente,
vederlo, ne parlerò
bravo.
nella prossima puntata.
E quindi diciamo che per le uscite di queste settimane è finito,
Sì.
perché non ce ne sono altre degne di nota, però ora,
Però, dopo la
dopo la
canzone, parleremo
canzone,
di cult.
cult
Uno
con.
proposto da me e uno da Fefe.
Quindi non.
Che hanno a che fare con il tema della scuola, dell'educazione, che è molto attuale,
Quindi
no?
presentiamo
Quindi
la canzone.
mandiamo una canzone, la canzone si intitola Teenage Suicide, Don't Do It, suicidio adolescenziale, no, non commettere un suicidio adolescenziale,
Il consiglio che vi diamo.
sì, anche se non siamo più adolescenti, e la canzone è dei Big Fun, un gruppo degli anni 80, e questa canzone appunto introduce il cult che adesso vi proporrò.
Teenage suicide. Oh, teenage suicide. 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 Teenage suicide
questa era Teenage Suicide Don't Do It dei Big Fun. Questa canzone appunto è una canzone che poi verrà, viene riproposta nel cult che adesso vi proporrò. Il film si chiama, il titolo italiano è Scheggia di follia, che niente a che vedere con l'originale, però era un
come
po'
al solito.
Effettivamente era un po' difficile da tradurre perché in maniera efficace, perché comunque il film è del 1989, quindi un fine anni 80, inizio 90, e il titolo originale era appunto Heathers, cioè il nome Heather al plurale. Adesso vi spiegherò perché. Il film appunto del 1989 è diretto da Michael Lehman, che non è un regista molto, lavora ancora molto, però ha fatto questo film che è veramente un cult, è stato un cult soprattutto negli Stati Uniti, meno in Europa. Poi ha fatto altri film quali Hudson Hawk con Bruce Willis o 40 giorni 40 notti. Ed è stato sceneggiato, pensate, da Daniel Waters, che è stato lo sceneggiatore di Tim Burton in Batman Il Ritorno. Quindi comunque un attore molto conosciuto ad Hollywood. Il film appunto è interpretato, fu interpretato da Winona Ryder e Christian Slater, che all'epoca era una coppia prima di Johnny Depp, okay. Il famoso liaison.
Winona aveva dei bei gusti,
è stata una sfamassa, sì, all'epoca. Comunque il film è molto, molto interessante perché poi è stato un cult anticipatore di tanti film ambientati nel mondo della scuola, quali ad esempio Mean Girls con Lindsay Lohan. E la storia è molto interessante perché il personaggio appunto principale è quello di Veronica Sawyer, tra l'altro Sawyer da, ripreso da, penso, da Moby Dick, o
sì, okay.
Moby Dick, il personaggio si chiama Sawyer, penso, un personaggio della letteratura, non vorrei dire cavolate, poi ci ricontrollo, e che è appunto una ragazza, una teenager che va alla high school negli Stati Uniti, e lei è un po' combattuta perché non, diciamo, non è né carne né pesce, non è né la cheerleader, la ragazza famosa, né la sfigata di turno, cioè una ragazza con molti interessi, le piace la letteratura, le piace scrivere, eccetera, però vuole affermarsi e quindi si unisce, conosce queste tre ragazze che sono le tre reginette della scuola, tutte e tre si chiamano Heather, e da questo punto Heathers, e quindi vuole assolutamente far parte di questa cricca. Loro sono belle, ricche e cattivissime, cioè sono veramente il terrore della scuola perché la loro opinione conta tantissimo, quindi se parlano male di qualcuno quello è tagliato fuori per sempre. Quindi lei appunto si unisce a loro e comincia a conoscerle nel bene e nel male, perché veramente capisce anche che hanno una cattiveria interiore veramente forte, nel senso che discriminano molto i più sfigatelli, diciamo. E quindi lei è attratta da questo loro potere, perché poi nel film la scuola viene appunto rappresentata come un microcosmo, come una piccola società, e quindi si vede chi occupa certe posizioni, in che modo le raggiunge e come le gestisce. Si unisce appunto alle Heathers e in un certo senso in verità le boicotta alle loro spalle, perché capisce che non le piacciono poi così tanto, ma ha bisogno della loro forza mediatica, diciamo. In quel momento appunto Veronica conosce un nuovo ragazzo che è arrivato nella scuola, che si chiama JD, interpretato appunto da Christian Slater, che è una specie di James Dean ribelle, un outsider, e lei ovviamente si innamora immediatamente. Poi le cose si complicano perché diciamo una delle Heather McNamara, che è poi la capa delle tre Heathers, viene accidentalmente, non molto accidentalmente, lei e JD vanno a trovarla a casa, nasce una discussione e JD le mette nella tazza invece del succo d'arancia il blu sgorgatutto. Lei lo beve e muore, quindi vanno nel panico e decidono di inscenare un suicidio, perché tra l'altro Veronica imita benissimo le scritture di tutti, quindi scrivono questa lettera di suicidio, però non si immaginavano dell'eco che avrebbe avuto, perché essendo, cioè, la ragazza più popolare che si suicida e che dice che il suicidio, afferma, è l'unica soluzione al malessere, scatena poi una normalizzazione appunto del suicidio adolescenziale, cioè se la fa se lo commette la ragazza più figa di tutti diventa figo. Quindi da qui poi lei comincia a conoscere meglio appunto JD, il suo passato, e si scopre che in realtà è uno psicopatico, cioè il suo piano era quello di, anticipatore poi di varie stragi che sono veramente successe nelle scuole, di far esplodere la scuola con della dinamite, perché il padre è un costruttore e quindi usa la dinamite per demolire palazzi, e vuole sterminare l'intera scuola praticamente. Uccidono altri ragazzi, inscenandone il suicidio, ad esempio i due giocatori di football, i due maci della scuola lo fanno passare come un suicidio di una coppia gay, quindi è molto divertente, veramente c'è un'ironia cattivissima nel film, gioca sugli stereotipi, è interpretato tra l'altro anche da Shannen Doherty, prima di Beverly Hills 90210, che
Da che
interpreta
parte
una
fa?
delle
Ok.
Heather, anche in quel film molto bitch, molto stronza, era una delle più stronze. E il film fu appunto, fu un film molto indipendente, pensate il budget fu di soli 2 milioni di dollari, che veramente per le produzioni americane è molto
Poco
poche,
poco.
molto poco, e addirittura il personaggio di Veronica fu, Winona Ryder lo volle fortemente, tantissime altre attrici, tra le quali Molly Ringwald, che era poi Bella in
Sì.
Rosa, le famose degli anni 80, lo rifiutarono, perché era un ruolo molto
C'è anche
duro, molto
Molly, insomma, se
forte.
iniziava a rifiutare meno ruoli, magari era meglio, visto che
Sì,
poi è
sì.
sparita.
Invece lei lo considerò come un pezzo di letteratura, disse che secondo lei la sceneggiatura era fantastica e fece di tutto per avere questa parte, la ebbe, poi da lì, l'inizio della sua carriera, negli anni 90 lei fu molto
Molto
famosa, poi insomma,
famosa.
è tornata in auge ora, ma ha avuto un momento un po', è stata arrestata, eccetera, eccetera. Il film appunto fu un piccolo cult, non ebbe molto successo al cinema, ma poi nel cinema d'essai, nel noleggio del VHS, diventò
È stato
veramente un cult
riscoperto.
all'inizio degli anni 90. Ed è appunto un film di una satira pungente, anticipatore di tanti film, anche di tante tragedie, come appunto La strage di Columbine, dal
Ok.
quale poi è tratto ad esempio Elephant di Gus Van Sant. Quindi il personaggio di JD è veramente un personaggio ambiguo e le sue violenze, i suoi atti violenti sono, lui ne fa veramente un bando politico, cioè dice che addirittura in una delle frasi del film afferma che l'unico luogo in cui persone differenti, le menti sociali differenti possono convivere pacificamente insieme è il paradiso. Lui, secondo lui, quindi il suo scopo è uccidere un'intera scuola e per di più facendolo passare come un suicidio collettivo, voluto veramente. Poi
Agghiacciante.
non vi dico il finale. E soprattutto è molto bello nel film, diciamo, la cattiveria, perché ad esempio si vede come la scuola e gli studenti reagiscono al suicidio, cioè il suicidio di questi giovani viene passato come un gossip, come qualcosa di momentaneo. Cioè, gli studenti in realtà non vengono sconvolti dal fatto che dei loro coetanei si stanno suicidando, ma
È una cosa come
è un
un'altra, è un
gossip,
fatto come un
un
altro,
fatto
insomma, che
come un
sta
altro. Quindi
accadendo.
il
Che
film è.
comunque è un luogo comune anche questo modo di fare a molti altri film che si ambientano, che hanno come ambientazione la scuola, molti altri film americani. Se pensi
Esatto.
anche allo stesso Scream, il primo,
Sì,
quando si parla
Scream per
del.
esempio, Heather è stato dichiarato appunto che anche Scream riprende molto questo. Questo è
Ok.
stato veramente il primo film che ha anticipato tutto un
Un
filone.
filone di adolescenziale che ha
Sì.
come ambientazione la scuola, che infatti appunto anni 80-90 è pieno di film
Tra l'altro poi
di
il
questo
fratello
genere.
dello sceneggiatore, Daniel Waters, è lo sceneggiatore del più famoso Mean Girls,
Ok.
quindi è un po' in famiglia, diciamo.
No, vabbè, però Mean Girls è più a commedia, dai.
Sì, ma anche questa è una commedia, però sicuramente è più, c'è una riflessione più ampia
Ok.
sotto, meno, sì, sicuramente è un film molto interessante.
Perché comunque ci sono molte commedie americane che si basano su quegli stereotipi, stereotipo della bellona, ragazza pompon, del giocatore di football, del secchione, loser, sfigato, vabbè, possiamo dire anche della ragazza particolare di solito che gli piace letteratura, che ne so, gotica, che comunque sta più sulle sue, se ti guardi anche lo stesso, il cartone animato d'Aria si basava
Sì,
molto su questo. Penso in America ne fanno uno all'anno di film a questo modo, però questo è indicativo di come la scuola, soprattutto negli Stati Uniti, sia proprio un micromondo da cui poi si svilupperà
un trampolino
per il polmo del reale.
Sì, è vero. Chi scrive nella gazzetta della scuola, chi gestisce la radio,
è
molto diversa
l'impostazione. Sì, è molto diverso, sembra proprio un ruolo più specifico, definito, ma anche a livello professionale.
Soprattutto da loro, veramente, forse da noi in Europa questa cosa si sente meno, ma la popolarità è veramente una cosa importante,
anche perché magari è diverso proprio l'idea della scuola, anche l'idea di scuole private, scuole pubbliche, cioè lì già dalla scuola inizia già
crea il tuo curriculum per poi accedere ad una buona università, cioè una competizione voluta. Da noi questo non c'è, grazie a Dio.
No, ci sono anche da noi nei nostri film degli stereotipi, ma sono molto più caserecce e molto più sornioni
in
tante cose. Cioè magari il ciccione, sì, la bellona, ma che alla fine è anche un po' simpatica in fondo e si scopre che è anche buona. Pure che ne so, appunto, sempre le secchione. Io penso ai ragazzi della terza C, che era molto più così, in maniera casereccia, romana. E anche se piano piano anche da noi sta arrivando questi tipi di stereotipi più americanizzati. E direi che possiamo andare un'altra canzone e poi riprendiamo con il mio Hunt.
Okay.
Jeremy dei Pearl Jam.
And boy.
questo era Jeremy, The Pearl Jam, che ha come protagonista appunto Jeremy, un ragazzino che si era suicidato in una scuola, così. E in America purtroppo ne abbiamo molte di queste scene, questi fatti di cronaca. Vi presento il film che piace molto a me, che ho proposto io, che anche questo è tutto all'interno di una scuola americana, e si tratta di Carrie, lo sguardo di Satana, un vero cult del 76, diretto da Brian De Palma. Curioso il fatto che Carrie è il primo romanzo di Stephen King portato sul grande schermo. Poi negli anni successivi lo scrittore sarà quello che le cui opere, insomma, sono state più portate sul grande schermo, pensiamo Shining,
Il Miglio Verde. Film che io detesto.
Detesti? Sì. Ti piace?
Odio Tom Hanks.
Ok, vabbè, però il film è bello, dai. Va bene, niente. Poi altri film, fra cui L'Ultima Eclisse. Sì, L'Ultima Eclisse. Come si chiama? Quello con Kitty Bates.
Misery non deve morire.
Molti film Stephen King, non tutti, diciamo, molto riusciti. Carrie è uno di questi, assolutamente.
Sì, è bellissimo. Sì.
Anche se il romanzo non era fra i più riusciti dello scrittore, che non aveva avuto nemmeno un grande successo. Ma Brian De Palma ne fa veramente un bell'horror.
Un capolavoro.
Un capolavoro. La trama è appunto, cioè, Carrie White, che è una ragazza carina, anche molto, molto magra, silenziosa, che frequenta le scuole superiori, ha difficoltà a fare amicizia, soprattutto per l'educazione molto rigida che le è imposta dalla madre.
Ipercattolica,
ma insomma un'integralista cattolica, anche con varie turbe mentali. Sì, è vero. Carrie viene spaventata, si vede in una delle prime scene, dal primo ciclo mestruale sotto la doccia, e rimane sconvolta,
sì,
perché
non
la madre non ne ha parlato assolutamente, e le altre ragazze, che appunto vedono un fatto assolutamente normale, la considerano ridicola per questo, la prendono in giro e iniziano a deriderla. Quindi vengono punite dalla professoressa di ginnastica, che appunto cerca di difendere Carrie, e Carrie però, arrivata a casa, viene brontolata dalla madre per questo suo ciclo mestruale, che le dice che è una punizione, sì, un peccato che le ha riservato il Signore. Carrie sembra poi farsi un'amica sembra dispiaciuta da quello che gli è successo negli spogliatoi e cerca di rimediare, convincendo il proprio ragazzo Tommy a portare Carrie al ballo di fine anno, che come si sa è l'evento più importante per ogni studente americano. Però una delle ragazze, che invece è stata punita e gli è stato impedito di andare al ballo, che è Chris, decide di farla pagare a Carrie e di punirla, facendo uno scherzo, direi molto di cattivo gusto, insieme al fidanzato, che è Billy, interpretato da John Travolta. Quindi tutta la festa
prima della febbre
del sabato sera, una delle sue prime apparizioni. Tutto sembra andare per il meglio, Carrie viene eletta reginetta del ballo insieme a Tommy, sembra veramente una favola che sta andando a lieto fine, ma qui viene proprio realizzato lo scherzo, quello fatto da Chris e Billy, che hanno riempito un secchio pieno di sangue di maiale, e al momento dell'incoronazione a reginetta questo sangue le viene tutto buttato addosso.
Non è una bella cosa.
E non è una bella cosa, non è uno scherzo, tanto meno carino né simpatico. Quindi Carrie, che intanto avevamo già visto avere dei poteri di telecinesi, di spostare la roba, va assolutamente su tutte le furie, insomma, si sente nuovamente derisa e inizia a far crollare qualsiasi cosa, a far prendere la scossa ai professori, a schiacciare la gente con i vari mobili della stanza,
vendicativa.
E vede anche il male in quelle persone dove
Tipo la professoressa.
Tipo la professoressa di ginnastica che comunque l'aveva aiutata, però lei in quel momento vede il male anche lei. E comunque questo aspetto un po' in tutto il film è rimarcato, non si capisce mai chi davvero la vuole aiutare e chi no. Sembra che comunque tutte le persone siano un po' subdole, non
Sì,
c'è
o
mai
comunque
una
lei è
bontà.
talmente condizionata e fragile che qualsiasi cosa la ferisce,
Anche
forse.
questo, comunque quello che vuole riportare De Palma è sempre il punto di vista di Carrie, questa sua fragilità emotiva e mentale. E Carrie quindi uccide praticamente tutta la scuola, così riesce ad uscire dalla scuola infuocata, a quel punto trova Billy, il
C'è un'altra volta.
John Travolta, che in macchina cerca di investirla, fa ribaltare la macchina e uccide anche lui
Ammazza
insieme
pure
alla
John Travolta.
ragazza. A questo punto se ne va tranquilla tranquilla a casa, dove c'è la madre che l'attacca e appunto la vuole punire per quello che ha fatto e vuole accoltellarla. Carrie con i suoi poteri riesce a bloccarla
La uccide.
e la uccide tipo crocifiggendola con una serie di
Con dei
coltelli
coltelli. Tra l'altro
sparati.
un'immagine molto bella quella.
Molto sì, rappresenta un po' San Sebastiano.
Sì, sembra appunto una croce, un
Un
quadro
quadro, sì.
rinascimentale, sì, molto bello.
E dopo aver
Tra
fatto
l'altro, posso, scusa,
la voglia.
l'attrice che interpreta la madre è Piper Laurie, che è un'attrice cult degli Stati Uniti, che tra l'altro è stata una delle protagoniste di Twin Peaks.
Anche lì Malefica.
Sì.
Questo capello rosso veramente non si può dimenticare assolutamente. Catherine di Twin
Catherine
Peaks.
di Twin Peaks.
E dopo aver ucciso la madre, Carrie prende la sua salma e si rifugia nello sgabuzzino, uno sgabuzzino in cui la madre la costringeva a stare molte volte per fare penitenza chiusa. Qui, sempre con i suoi poteri, riesce a far crollare la casa e muore. Il film però non si conclude così, ma si conclude con un sogno
Dell'amica che è
dell'amica,
sopravvissuta.
che è l'unica sopravvissuta, che però diciamo ha varie turbe emotive, e sogna di portare dei fiori sulla tomba di Carrie. A quel punto però il braccio di Carrie esce fuori dalla tomba e trasporta Giussù, e quindi si sveglia terrorizzata, scoprendo che è solo un sogno. E fra l'altro interessante notare che questa scena fu girata al contrario, su camminava al contrario e poi De Palma la rimontò facendola camminare in avanti per dargli una camminata strana e surreale. E De Palma ha fatto comunque delle variazioni rispetto al libro. Nel libro Carrie è una ragazza grassa e comunque non carina, invece comunque Sissy Spacek
Sì.
non ha
No, non
è particolare, cioè non è
molto
che è bella,
angelica,
però
una
è
donna un
molto
po'
angelica,
angelicata, sì.
è molto comunque adatta comunque a quel ruolo perché è molto ambigua. E anche la madre nel libro è una donna con i capelli bianchi e cicciona, invece comunque anche la
No.
madre di Harry è assolutamente in un altro modo. E possiamo dire che ci sono anche dei riferimenti a Hitchcock, infatti la scuola si chiama Bates High School, riferimento al protagonista di Psycho. E poi anche possiamo dire che Sissy Spacek non era stata, non voleva, non la voleva De Palma per il ruolo della protagonista, ma fu portata lì quasi, quasi per caso da Jack Fisk, che convinse il regista a farla partecipare ad un provino, e De Palma rimase assolutamente innamorato della sua interpretazione. E è un film bello anche per le scelte registiche di De Palma, usa molto lo split screen, che comunque sarà un suo marchio di
Sì,
fabbrica.
la scena appunto in cui lei distrugge la scena del ballo è vista da vari
Da
punti
vari
di
punti
vista,
di vista, con proprio lo schermo
che si
diviso in
divide.
due. Che poi, vabbè, ha riutilizzato anche Tarantino, ad esempio, in Kill Bill, utilizzandolo in una maniera assolutamente assurda, perché quando l'infermiera con la benda, non mi ricordo il nome,
Daryl Hannah.
Daryl Hannah, deve andare ad uccidere la sposa e si vede lei che cammina, e la sposa è ferma, quando invece lo split screen deve far vedere due movimenti, cioè una azione e una reazione, invece è assolutamente senza senso, veramente bello. E che possiamo dire? Da quel film in poi Brian De Palma ha avuto un'importante carriera e quello che un po' gli ha
E anche
aperto,
se si spesi.
e anche Sissy Spacek, che
Vabbè,
gli ha
adesso è una
aperto
signora, un po' anzianotta, però insomma.
però sempre
è stata una grande attrice,
assolutamente, che gli ha aperto le porte del grande cinema. Direi per Carrie ho concluso qua.
Perfetto.
Avremmo potuto parlare, direi, di tantissimi film,
sì,
sulla scuola.
Sì, avevamo scelto appunto il tema della scuola, ce ne sono molti.
Anche di registri diversi, sì, demenziali, io penso a un filmetto, Porky's, ma penso anche a un filmetto di qualche anno fa, una decina di anni fa, fra cui Romy e Michelle, non so se l'hai mai visto.
Sì. O film, anche La scuola,
La scuola, sì, Compagni di scuola.
Compagni di scuola di Vergogna.
The Breakfast Club.
Sì, ce ne sono tanti.
Ce ne sono tanti e anche su internet hanno fatto anche proprio una classifica dei film ambientati a scuola, cioè per rendersi conto quanti ce ne sono.
Sì. La scuola è, io credo, almeno per me è stato così, ma per molti è un momento della vita che, ma nel bene e nel male, ti segna, che ti rimane. È il primo impatto che hai con
i problemi.
Con i problemi un po' più concreti, sì.
Assolutamente.
Con adattarsi anche ad altre persone, da delle situazioni imposte.
E anche la ricerca di una consapevolezza di
dell'identità,
sì. È il primo trampolino di lancio verso la costruzione, diciamo, di noi stessi. E nel bene e nel male comunque è importante,
sì.
Quindi vabbè, se ci volete suggerire qualche film sulla scuola che vi ha particolarmente colpito, che vi ha fatto ridere, comunque vi è rimasto nel cuore, fallo sulla pagina Facebook Progetto Labo o altrimenti sul sito www.radiolabo.it.
ok, noi vi aspettiamo per la prossima puntata con un nuovo ciclo di cinecondriaci.
Quindi stay tuned, però gli inglesi, e ci sentiamo.
E vi lasciamo con la sigla finale, la mani di cinema, Cinemania.
Ciao. Hitchcock.